Allora, riprendiamo il nostro percorso che abbiamo cominciato la volta scorsa su... sì, il titolo era Alla ricerca di un corpo per la parola. È un po' questo tema che ci sta accompagnando a molti livelli, almeno il gruppetto della gente dell'Atrio da parecchi 2 o 3 anni ormai. E che riguarda in generale, come ricordate, la nostra fatica, ma anche il nostro desiderio, la nostra volontà, in qualche modo, di trovare delle collocazioni, si dovrebbe dire, in un modo semplice, nella Chiesa o con la Chiesa o per la Chiesa, non so, cioè dei luoghi, dei modi concreti, visibili e comuni, condivisi di vivere la fede, che non siano semplicemente un po' unilaterali, come spesso succede, cioè in cui uno va a messa, va a delle iniziative che vengono proposte, partecipa a delle cose, ma in qualche modo sentendosi così, che lui decide, questo lo faccio, questo non lo faccio, a messa ci vado, a messa non ci vado, no? In modo quasi personale, individuale, no? Oppure necessariamente sentirsi dall'altra parte totalmente identificato, parlare delle altre persone dicendo la gente, no? Come se noi non fossimo gente e così via, no? La difficoltà cioè di trovare una vivibilità di un discorso comune che sia rilevante ma che tutto sommato sia anche condivisibile, senza implicare necessariamente di fare dei club separati, per cui ci sarebbe il club di quelli che sono cattolici o sono cattolici impegnati tra i cattolici, e poi c'è il club dei cattolici così così, e poi c'è il club dei non cattolici e così via, no? Questa logica un po' da club, da associazione, che è la versione moderna contemporanea dell'idea medievale della Chiesa come societas, no? Cioè l'idea di un'appartenenza che corrisponde più o meno ai vari modelli di appartenenza sociale, sociologica, eccetera. Allora, al tempo dell'impero il modello di appartenenza sociale erano le societas, le società, no? Oggi non è più così, il modello dell'appartenenza libera è quella del club, del gruppo, dell'associazione, eccetera, però semplicemente mutuato dalla cultura del tempo, no? Ecco, l'idea invece di una comunità ecclesiale che, alla luce di quello che anche ci dice Vaticano II, sia trovi il modo di essere un po' più un popolo, che è un po' di più di un club e anche un po' di meno di un club, no? Per esempio, un po' di più perché implica un'identità, mentre un club in qualche modo è solo un pezzo della nostra vita. Contemporaneamente è un po' di meno perché, per esempio, non sceglie delle affinità elettive, no? Tutti quelli che partecipano a un certo club hanno la stessa passione, quella lì che riguarda il motivo per cui costituiscono un club. Invece quelli che fanno parte di un popolo si tengono dentro tutti quelli che fanno parte di un popolo. Alcuni sono simpatici, altri no, con alcuni affinità, con altri no e così via, no? Quindi è un po' più, un po' meno. Ecco, questo è un po' l'orizzonte, il mondo dentro cui stiamo riflettendo, ed è da un po', dicevo, no? Per questo forse anche l'altra volta, non so chi c'era, ma forse la riflessione è sembrata un po' troppo contratta, no? Troppo densa, con troppa roba dentro, no? Ma i temi sono quelli e ritorneranno tutte le volte, quindi man mano li digeriamo un po' alla volta. Ma questa densità è anche dovuta al fatto che questa è proprio un po' la questione che ci sta a cuore. Bettazzi, che ha fatto l'incontro l'altro mese, qualcuno credo di voi ha partecipato al Castello, diceva: Vaticano II ci chiama a fare ciascuno la nostra parte, perché questa idea di Vaticano II di diventare un popolo si realizzi al di là dei desideri semplicemente auspicati. Ed è vero, non fare ognuno la nostra parte. Noi dicevamo: ok, d'accordo, forse l'avremmo già fatta se sapessimo come fare a fare la nostra parte. Ognuno di noi, quando ha trovato un'idea, una strada, un'intuizione in cui gli sembrava che questo gli consentisse di fare la sua parte, probabilmente si è fatto carico e ha provato, no? Ecco. Allora, diciamo, questo è un po' il mondo su cui stiamo ragionando. La prima volta, dicevo, abbiamo visto insieme un testo che era quello di Giosuè al capitolo 24, che a me personalmente, come già dicevo l'altra volta, mi interroga da moltissimi anni, no? Perché da una parte è un testo molto semplice dal punto di vista del racconto, si capisce bene, no? C'è questa alleanza, passato il Mar Rosso, passato il deserto, arrivati nella terra promessa, ok, sistemato un po' tutta la faccenda, Giosuè dice: ok, e adesso da che parte ci mettiamo, no? E c'è questo incontro delle tribù che discutono, a cui Giosuè ricorda tutta una serie di cose, e gli dice: bene, facendo il bilancio di essere arrivati fino qua, di aver avuto questi doni, questa liberazione, cosa volete fare, no? E loro dicono: il nostro Dio è il Signore, noi vogliamo rimanere in questa alleanza. E allora lui dice: questa pietra sia tra di voi testimonio, eccetera. Quindi il racconto è semplice, abbastanza tipico dell'antichità, noi fa un po' film colossal, no? Cioè fa un po' Dieci Comandamenti, questi film epocali, no? In cui ci sono queste grandi masse di comparse che, no? Però è difficile per noi immaginare una situazione in qualche modo analoga, no? Noi già ci darebbe un po' fastidio l'idea di essere intruppati in un popolo così. Poi fare sti ragionamenti, cosa scegliete? Beh, calma, per favore, fammici pensare, cioè non è che no, cioè ci risulta. E poi questa idea che viene detto così automatica, no? Giosuè dice: eravate schiavi in Egitto, Dio vi ha liberato, siete arrivati a Gerico, Dio ha fatto cadere le mura, no? Da una parte lo crediamo, dall'altra lo crediamo in un modo un po' figurato, perché non è che proprio funzioni così automaticamente, che tutte le volte che uno c'ha un problema, boom, no? Succede una cosa e si risolve. Quindi, come dire, da una parte questa immagine chiara ci piace anche, ha un tono eroico, ma dall'altra parte la nostra vita la viviamo in un modo un po' meno eroico, no? La nostra vita, per molti motivi, è più esperienziale che eroica, è più giocata dentro le domande che uno si fa tra sé e sé, e la sensazione di essere in un mondo, in una situazione, di fronte a degli eventi che sfuggono totalmente al tuo governo, no? Non è che io decido. Tutti ci sentiamo che, e beh, certo, se avessi potuto, no, fare un'altra cosa nella vita, fare altri studi, avere un altro lavoro, cioè se avessi potuto, no? Come se fosse un'entità che ci obbliga a, no? Ecco, allora, da questo punto di vista il testo che vi vorrei offrire, su cui vorrei un po' ragionare con voi stasera, è esattamente il contraltare esistenziale, la versione più, tra virgolette, moderna, però della stessa questione, dove vedremo un po' sono gli stessi elementi in gioco, anche se declinati in un modo più individuale, no? In un modo meno eroico da film colossal. E per questo noi abbiamo qui un testo del Nuovo Testamento, anche se poi ci sarà di nuovo un testo dell'Antico e poi alla fine passeremo definitivamente al Nuovo, cioè c'è una specie di anticipazione, perché il Nuovo Testamento ha un altro registro, no? Ha un altro registro nell'affrontare le questioni, che è il registro dell'incontro con il Signore Gesù, che è sempre più individuale, più esistenziale, no? Dell'Antico Testamento noi diciamo: il popolo che ha passato il Mar Rosso, il popolo dell'alleanza con Giosuè, il popolo sgridato dai profeti. Del Nuovo diciamo: Zaccheo che incontra Gesù, il giovane ricco che incontra Gesù, la samaritana che incontra Gesù, no? Cioè c'è un po' un altro modo di affrontare la questione. E allora, per questo appunto, ho fatto un po' questa incursione, ma rimanendo in qualche modo sulla stessa questione, spero di riuscire appunto a riprenderla, riprendendo gli elementi, anche così dandoci l'opportunità di ridigerirli magari un pochino, un pezzo alla volta. Il testo è dal capitolo 3 e dice così, Atti degli Apostoli, capitolo 3. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Ho sbagliato a scrivere sul programma, fantastico. Mi dispiace, ma è Atti. Ho sbagliato, ho confuso Luca e Atti, abbiate pazienza. L'autore è lo stesso, sì. Sì, i versetti anche sono gli stessi. Ho proprio scritto Luca invece di Atti. Abbiate pazienza. Pietro e Giovanni saliva, perché capitolo 3, 1, 20, 26, no? Non so, ho sbagliato proprio a scrivere a Luca. Vabbè. Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera alle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio, e furono ricolpi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Mentre gli tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo stupore, accorse verso di loro, al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché continuate a fissarci, come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti, noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza come pure i vostri capi, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore, ed egli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo, cioè Gesù. Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostruzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dall'antichità. Mosè infatti disse: «Il Signore vostro Dio farà sorgere per voi dai vostri fratelli un profeta come me. Voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà, e avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo». E tutti i profeti, a cominciare da Samuele e da quanti parlarono in seguito, annunciarono anch'essi questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri quando disse ad Abramo: «Nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra». Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalle sue iniquità. Dicevo, è in qualche modo la stessa versione, cioè la stessa struttura, la stessa logica, no? Con delle differenze evidentemente che poi vediamo, ma prima vorrei farvi vedere perché dico è la stessa logica, no? Uno dice: che cos'ha questo racconto, la guarigione dello storpio della porta bella più questo discorso di Pietro, in comune con il ragionamento di Giosuè, no? con l'esperienza di Giosuè. L'altra volta dicevamo che il racconto di quella, di quell'assemblea ha in qualche modo 4 più 1, insomma, 5 ma non uguali, punti chiave, no? Dicevamo, ricordate, c'è una promessa dell'origine, no? Giosuè dice: Dio vi ha promesso una terra. Su questa promessa si fa l'esperienza della libertà, vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Su questa esperienza della libertà si fa l'esperienza del conflitto. La libertà non è mai senza prezzo, no? Avete lottato con Balak, figlio di Sippor, re di Moab, figlio di Beor, Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, gli Ittiti, i Jebusei, cioè c'è un prezzo da pagare, no? C'è un equilibrio da ricostituire, che è un equilibrio necessariamente conflittuale. E poi questa esperienza è come dire, l'esperienza che anche il conflitto diventa una benedizione, no? Cioè che abitare la storia secondo le sue leggi, le leggi della storia non sono quelle del mulino bianco, no? Sono quelle anche di un conflitto, ma mantenere dritta la barra tra la promessa dell'origine e l'esperienza della libertà consente di raccogliere benedizione, no? E poi vi dicevo, ed è così l'elemento non pari, no? Quattro sono questi, più uno, alla fine c'è questa duplice, no, realtà nel racconto di Giosuè. Giosuè dice al popolo: scegliete, e loro, cioè, come fai in questa situazione a dire no, non sono d'accordo, no? Cioè, chiaro che è una scelta che è nelle cose, no? Non è una scelta nel senso moderno del termine, dove c'è una reale alternativa, no? È un po' come quando uno chiede a una di sposarlo. In generale non glielo chiedi se non sei, non dico sicuro, ma insomma non c'è una buona percentuale di probabilità che la risposta sia sì, nel senso che in qualche modo la risposta è nelle cose, no? Non arrivi fino lì per sentirti dire: ma che cavolo dici, perché eviti di metterti in quella situazione. È un po' esattamente la stessa dinamica, e questa scelta ha una testimonianza oggettiva, no? Che nel caso del racconto di Giosuè è la pietra innalzata, no? Allora, questa era un po' la struttura del racconto di Giosuè, e qui abbiamo esattamente gli stessi elementi, no? C'è una promessa, una speranza dell'origine, no? Questo storpio viene portato a chiedere l'elemosina, è una promessa abbassata, no? Non è la promessa di diventare padroni di tutta la terra come quella data ad Abramo: la tua generazione sarà, i tuoi figli saranno più numerosi della sabbia del mare, eccetera. Qui il punto di partenza è che questo è uno storpio, no? Cioè è messo maluccio, e la sua promessa dell'origine è la speranza in un'elemosina. E dipende da qualcuno per essere portato alla portabella, no? Si dice, qui di solito veniva portato un uomo e lo ponevano presso la porta del tempio, ma c'è anche in questa situazione un po' paralitica, un po' paralizzata, c'è una promessa dell'origine, aspetta l'elemosina, no? Aspetta che il tempo, gli altri gli consentano di vivere. E guardate, questa è la condizione di partenza. Io credo che su questo noi riflettiamo sempre troppo poco, no? E spesso questo è il nostro problema rispetto alla fede prima e poi rispetto alla Chiesa. Noi non abbiamo una promessa dell'origine, no? Una apertura fondamentale, no? Un desiderio profondo, l'abbiamo chiamato in tanti modi in questi anni, no? Un qualche cosa che ci affidi a una benevolenza che ci deve raggiungere d'altrove. Noi siamo normalmente tutti convinti che il problema è io, cosa io scelgo, se io sono buono o non sono buono, se faccio peccati, se non li faccio, se sono caritatevole, se io trovo la strada giusta, se io... che il punto di partenza per noi è sempre io. Invece in tutte le vicende relative al cristianesimo, a tutti i livelli, il punto di partenza è una promessa dell'origine. È qualche cosa di non ancora, ma soprattutto che viene da altrove. E qualcuno, qualcosa, una qualche realtà che mi ha detto il meglio deve ancora venire, che è, come abbiamo già detto varie volte, l'altro nome della salvezza, no? A volte è un meglio atteso molto misero, come in questo caso. L'attesa è molto bassa, l'elemosina. non è nemmeno tanto dignitoso, cioè non è tanto una roba super splendente, una cosa, no? Ma c'è questo atteggiamento comunque, no? C'è una promessa dell'origine. E poi c'è l'esperienza della libertà, no? Come viene raccontata nel testo di Gesù, è quella dell'Esodo, qui è molto più personale, no? Questo storpio alla Portabella chiede l'elemosina e trova la salute per le sue gambe, la possibilità di balzare in piedi, mettersi a camminare, camminando, saltando e lodando Dio. C'è una vitalità totalmente nuova, e questa è per noi un'esperienza molto più consueta rispetto all'idea dell'Esodo, ed è: chiedo una cosa e ne arriva un'altra. Infatti bisogna fare sempre molta attenzione a chiedere a Dio, perché non sai mai poi cosa arriva, cioè certe volte risponde, e sono cavoli a quel punto, perché in genere risponde da un'altra parte, no? Lui chiede l'elemosina e riceve guarigione, ed è facile per noi, leggendo da fuori, dire: ah, sarà stato molto più contento. Beh, insomma, sì, credo, ma anche che strana esperienza di libertà, eh? Per esempio, se uno è guarito, gli tocca mettersi a lavorare e smettere di chiedere l'elemosina, per dirne una, no? Cioè, cambiano le coordinate di quello che uno pensava che non era cambiabile. Ed è questa l'esperienza della libertà, il cambiamento delle coordinate, no? Non è faccio quello che voglio, che ancora una volta parte da io, no? Sono libero se io faccio quello che voglio, no? L'esperienza della libertà è il cambiamento delle coordinate rispetto a quello a fin dove io sono arrivato, no? E dunque ristrutturare sé in relazione a una novità, a un inaudito che prima non c'era. E poi c'è il conflitto, e il conflitto qui è un conflitto molto moderno, no? Non c'è più la battaglia con i re cananei, non c'è spade, sangue, conquista di città, che è molto eroico, carino, ma in fondo nessuno di noi si sente sto conquistatore delle città. C'è invece un conflitto che conosciamo bene, che è il conflitto delle interpretazioni. C'è Pietro che dice: non state capendo un tubo, no? Perché ci guardate come se dipendesse da noi. Non dipende da noi questa guarigione, no? Ma quel Gesù che voi avete crocifisso, cioè avete proprio toppato alla grande, non avete capito niente, non avete capito niente su Gesù, non state capendo niente su adesso, no? E il conflitto delle interpretazioni è un bel problema, no? Che noi in genere risolviamo ancora una volta a partire da io e dal riconoscere, già ci sentiamo molto aperti se riconosciamo che anche gli altri sono degli io, e quindi dice: vabbè, ognuno ha diritto alle sue idee, io la penso così, tu la pensi così, l'altro la pensa così, ognuno ha diritto alle sue idee, no? E ci sottraiamo al possibile conflitto delle interpretazioni. E poi l'altro elemento, che nella conclusione, no? Voi siete i figli di profeti dell'alleanza, nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni per portarvi la benedizione. Cioè il risultato di questo non è semplicemente la guarigione dello storpio, no? Ma c'è la ricostituzione di un popolo che viene da tutte le nazioni, che non è più contro gli altri popoli, e in cui sono benedetti tutti. Non so se sono riuscita con questa carrellata veloce a farvi vedere come ci sono gli stessi elementi, no? Perché è l'elemento strutturale del nostro farci un'identità, che non è solo un'identità individuale. Noi quando pensiamo a identità pensiamo sempre solo a io penso, io scelgo, io decido, io sono d'accordo con questo, io sono contrario a questo, io credo in questi valori, io, no? C'è sempre una logica io, e allora è chiaro che poi qualsiasi modo di dire noi è un'aggiunta, non so come dire, cioè è sempre una ferita, perché non c'è nessun altro a questo mondo, nemmeno la persona a cui voglio più bene e con cui condivido di più nella vita, che sia esattamente identico a io. E allora cosa succede? Che tutte le volte che l'altro non è identico a me, se l'unica mia identità è essere io, la differenza che l'altro mi pone, l'idea diversa, la posizione diversa, io la vivo come un attacco mortale, no? Allora la possibilità di essere una comunità finisce per passare sulla possibilità di essere uguali o il più uguali possibili, sopportando con un po' di pazienza i pezzi che non siamo uguali. Non so se riesco a spiegarmi. Invece qui la proposta che ci viene fatto, che la nostra identità, quella che abbiamo in comune, non è quella che parte sull'io, poi ciascuno di noi ha i suoi gusti, le sue idee, le sue cose, ma l'identità che abbiamo in comune è quella che parte sulla comune promessa delle origini e forse sulla comune paralisi, sull'essere un po' storpi con un'attesa bassa, come dire, sulla comune promessa delle origini, sulla comune esperienza di libertà, sulla comune esperienza di conflitto e sulla comune necessità, desiderio di benedizione. Ed è a partire da questi quattro elementi che si fa una comunità che può camminare verso la comunione, no? O che si vive un'esperienza di comunità, no? Peraltro noi questo lo sappiamo bene, perché ci sentiamo legati ad alcune persone con cui abbiamo attraversato alcune cose, molto più certe volte che con quelli con cui siamo più formalmente legati, no? Perché è la qualità del pezzo di storia che abbiamo avuto insieme che ci ha legati, no? E possiamo anche vederci di rado, parlarci poco, non avere grande sintonia, ma sentiamo un legame profondo con quelle persone lì, perché abbiamo passato insieme una serie di cose. Cioè non è sulla nostra scelta, sul nostro essere uguali, sul nostro riconoscere l'altro che siamo legati. Non so se riesco a spiegarmi, perché poi il legame reale passa da un'altra parte, no? L'esempio più classico di questo evidentemente è che noi siamo legati a doppio filo ai nostri genitori, nel bene e nel male, con i conflitti, le nevrosi, le vicinanze, le distanze, che spesso sono le figure con le quali abbiamo, tentiamo di avere maggior distanza possibile, cioè di autonomizzarci, ma perché con loro abbiamo passato insieme quella cosa fondamentale che si chiama venire al mondo, che è una di quelle robe che ti lega per sempre, che ti piaccia o che non ti piaccia, e dunque sono legami profondissimi, spesso incasinatissimi proprio per questo, cioè spesso, e che superano la vita, la morte, la vicinanza, la distanza, i silenzi, le parole, cioè passano attraverso tutto, no? Perché esattamente riguardano quell'esperienza fondamentale condivisa che è il venire al mondo, non solo nel senso biologico di nascere, ma proprio di venire progressivamente al mondo. Ok, allora, questo è un po' lo schema su cui in qualche modo si capisce, anche questa volta è troppo tipo dado concentrato a cui bisogna aggiungere un paio di litri d'acqua per trasformarlo in brodo. Allora, più o meno questo è lo schema in cui si ritrova lo stesso andamento, no? E da questo punto di vista la parola... però che caratterizza la differenza, l'ho messa un po' nel titolo e vi vorrei far vedere perché, no? In Giosuè la questione fondamentale è la memoria, è una comunità, un popolo che guarda lì dietro, no? Quello che è già successo, e qui l'elemento fondamentale invece è l'attesa, no? Pietro parla alla gente che gli sta intorno e il discorso rimane sospeso, noi non sappiamo e gli atti non raccontano come quelli hanno reagito. Non c'è nessuna pietra, non c'è un dato oggettivo alla fine, non c'è una scelta. Diventa sempre meno importante. La scelta è molto importante nell'Antico Testamento, mano a mano nel Nuovo diventa meno significativa, no? È come se il tempo di Dio si dilata verso questa bellissima esperienza, perché possano giungere i tempi della consolazione. Abbiamo per scegliere tutto il tempo fino a che sono arrivati i tempi della consolazione. Mentre nel racconto di Giosuè lui dice al popolo: bene, siamo sulla soglia della terra promessa, state mangiando frutti di campi che non avete seminato, state abitando città che non avete costruito, ora scegliete, ora è il momento. Scegliete chi volete servire. Invece Gesù ci viene a dire la vita eterna, cioè c'è tutto il tempo che ci serve. Il punto fondamentale non è scegliere, ma continuare a salire al Tempio, essere portati al Tempio, continuare a stare in questa continua logica, e tra un momento lo vediamo un po' meglio. Percorrerei un po' velocemente le differenze fondamentali. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. È interessante perché è venuto già lo Spirito Santo, Gesù è già morto, risorto, è venuto già lo Spirito Santo, e Gesù è già sceso al cielo, e questi fanno che cosa? Fanno quello che hanno sempre fatto prima ancora di conoscere Gesù. Io credo che non riflettiamo mai abbastanza su questa faccenda. Non è solo un'osservanza religiosa per bene, è proprio che a noi ci sembra, leggendo il Vangelo e i primi 2 capitoli degli Atti, che è successo di tutto, no? È successo di tutto, i miracoli, i discorsi di Gesù, la sua morte, Pietro che ha fatto casino, Giuda che ha fatto ancora più casino, l'ultima cena, è successo di tutto, no? E loro cosa fanno appena finito di succedere di tutto? Esattamente quello che facevano prima che Gesù li chiamasse, quando erano pescatori. Fanno gli ebrei normali. Ora, da questo punto di vista, noi abbiamo sempre il problema di segnalare delle differenze, no? Di fare gli uomini e le donne normali non ci basta mai. Dice, vabbè, ma non è mica cristiano, no? Cioè, da dove si capisce che sono un cristiano impegnato se faccio le cose normali? Invece è questo, no? Il vero coraggio è abitare la promessa dell'origine. La promessa dell'origine è quella che sta nella nostra vita, no? Le nostre vite come sono. La vera questione è abitare questo eco della presenza del Signore vivendo come viviamo. Punto. Non è poco. E poi c'è un altro bel elemento, no? Allora, la figura, siamo tutti un po' questo storpio, no? Fatichiamo a camminare, non sappiamo mai bene dove andare, abbiamo bisogno dell'elemosina per vivere, no? Siamo mendicanti di un tempo, no? Anche qui, va bene, ci sarebbe da ragionare abbastanza, almeno per me. Ma c'è questa promessa che chiedere l'elemosina, e Pietro e Giovanni stavano per entrare, lui li pregava per avere un'elemosina. E qui in poche righe torna 1000 volte, no, 7-8 volte la stessa parola greca, che è tradotta in italiano in modi diversi, quindi non sentiamo la ripetizione come suono, ma in greco c'è proprio la ripetizione dello stesso vocabolo, che è il vocabolo guardare. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: guarda verso di noi. E subito dopo si dice: tutto il popolo lo vide e riconoscevano che era colui, eccetera, no? C'è questo gioco di sguardi, no? Lui vede loro che entrano, loro fissano lo sguardo su di lui, cioè lo guardano con attenzione e gli dicono: guarda verso di noi. Allora, e poi il popolo lo guarda, riconosce, no? Io credo che qui c'è veramente tutta la differenza tra l'eroicità del racconto di Giosuè e la modernità di questo racconto, no? È tutta una questione di occhi. Ma non come saremmo tentati di immaginare, dipende le cose come le guardi, no? Questo è il nostro modo di tradurre, cioè se io guardo le cose interpretandole in un certo modo, no? E tu invece, siamo di nuovo da capo, e tu invece le guardi con un altro sguardo, no? No, qui il gioco di sguardi è esattamente il dato oggettivo, no? Gli scrittori antichi non avevano questa idea dell'interpretazione, dello sguardo come interpretazione, no? Per gli antichi l'occhio è la lucerna del cuore, no? L'occhio è il punto di comunicazione tra interno e esterno, no? Tra quello che io ho dentro, e anche nel Vangelo, no? Viene usata proprio questa definizione. L'occhio è il punto della relazione. Allora, lui, lo storpio, guarda verso di loro, si sbilancia verso di loro, verso Pietro e Giovanni. Pietro e Giovanni lo guardano, si sbilanciano verso di lui e gli dicono: guardaci, appoggiati, proprio, appoggiati, dovrebbe essere nel nostro linguaggio questa cosa qua, no? E appoggia qui la tua promessa. E la dimostrazione è in quello che Pietro dice: non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò. Non ho né oro né argento. E anche qui c'è una bella differenza. Pietro dice di sé dove sta. Pietro dice la sua promessa delle origini, la sua esperienza di libertà, la sua esperienza di conflitto, il racconto del rinnegamento, e la sua esperienza di benedizione. In questa breve frase lui dice: questa è la mia identità, questo è il mio luogo. Salto alcune cose perché ci tengo a fermarmi un attimo su un altro punto, poi casomai se serve recupero dopo. Ricordate che nel testo di Giosuè l'altra volta avevamo detto che c'erano quelle quattro parole chiave, no? Di questo patto, di questa alleanza, di questa identità, no? Giocata sulla memoria: temete il Signore, servitelo con integrità e fedeltà, no? Anche qui ci sono quattro parole chiave che stanno al capitolo, al versetto 17, 18, 19, eccetera, dal 17 in poi, ma sono molto diverse, no? Io so che voi avete agito per ignoranza, convertitevi, perché possono giungere i tempi della consolazione, fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, no? Temete, servite, integrità e fedeltà. Queste erano le quattro parole, come dire, comuni, no? Qui il linguaggio si è spostato e dice: bene, so che tutto ciò che è accaduto per ignoranza. Interessante questa parola, no? Che cosa ignorava il popolo ebreo? Gesù ha camminato in mezzo a loro, ha insegnato, ha fatto segni, miracoli, l'hanno capito i discepoli che erano dei pescatori non particolarmente colti. Che cosa ignorava il popolo ebraico per avere crocifisso Gesù? Come faceva a ignorare? Non l'aveva ascoltato? Cioè, qual è l'ignoranza di cui si parla? Noi siamo qui, ci scatta in automatico l'idea, no, che il popolo ebraico non ha ancora riconosciuto il Messia, no? E ci sembra che l'ignoranza sarebbe che, appunto, non hanno capito che Gesù era il Messia, no? Ma qui si parla di ignoranza, non di incomprensione, no? E come potevano ignorare quello che era accaduto sotto i loro occhi, no? Che era, da un certo punto di vista, evidente, no? Questa è proprio la nostra condizione, no? Ciò che il popolo non sa, ciò che ignora, non è tanto chi è Gesù o cosa Gesù ha insegnato, ma è che ignora la propria promessa delle origini, no? E noi siamo figli di Abramo, dicono sempre i farisei quando dialogano con Gesù, no? Gli dicono: chi sei tu, no? Per dirci questo, noi, no? Esattamente come noi, io ho scelto, io ho fatto, io ho detto, no? l'ignoranza è l'ignoranza del proprio essere storpi, del proprio chiedere l'elemosina. È un'ignoranza su di sé, non su Gesù. E da questo punto di vista io credo che qui c'è un tema fortissimo rispetto alla nostra esperienza di una comunità di chiesa, no? Possono funzionare delle comunità credenti se partono da una promessa delle origini condivisa e dunque da una comprensione di sé, ma non tanto psicologica o personale o individuale, ma proprio da una prassi, da una pratica condivisa, di partire sempre dall'idea che siamo ignoranti di noi stessi, che non sappiamo nemmeno cosa dobbiamo chiedere, secondo il testo di Paolo. Questo purtroppo va a confliggere con una forma di chiesa che si è costituita almeno 3-4 secoli con una grande convinzione che, poiché era la chiesa del Signore, possedeva tutta la verità, no? Cioè esattamente tutta la nostra prassi, per quanto oggi ammorbidita, non più condannatoria, ma è tutta costruita esattamente al contrario, a partire dalla chiarezza delle risposte, no? Spesso ci sentiamo dire io mi sento chiedere da cristiani per bene, da gente brava, no? Che dice, ma io non sono abbastanza preparato, perché quando al lavoro, piuttosto che così, la gente mi attacca, mi dà certe domande, io non so cosa rispondergli, no? Perché in fondo abbiamo tutti la precomprensione che se io appartengo seriamente alla Chiesa dovrei sapere che cosa rispondere. Ma il problema è che una chiesa, almeno cristiana, non si fa su questo principio, si fa esattamente al contrario. E non lo dico in termini così un po' simbolici, poetici, lo dico in termini proprio reali, di costruzione e strutturazione delle prassi, di come ci organizziamo, di che cosa facciamo, di a che impegni diamo il privilegio, cioè in un modo molto concreto. Faccio parte della Chiesa di Cristo nella misura in cui sono sorella di tutti coloro che non sanno come far campare, che hanno fatica nel loro campare, che si sentono storpi e paralizzati, per cui la vita è difficile, è complicata, e questo sulla parola del Signore molto forte che dice che i poveri sono sempre con noi e che Lui, la sua presenza con noi, è quella che sta nei poveri. Sono io che capisco qualcosa del Signore se sono sorella di coloro che non sanno niente di sé. Non io che devo spiegare chi è il Signore a quelli che non sanno niente di sé. È diverso, è il contrario proprio. Allora io credo che da questo punto di vista, che è una delle grandi svolte di Vaticano II, no? Una delle svolte fondamentali, metodologiche, strutturali, eccetera, di cui poi tutti abbiamo respirato l'aria che questo giro aveva creato, e oggi fatichiamo a, diciamo, Vaticano II non va avanti, no? La Chiesa conciliare non va avanti, come se non sentissimo più quell'aria, ma non sappiamo bene perché, no? Perché formalmente tutti ti dicono no, tutto vero quello che sta in Vaticano II, è vero, ma questo è uno dei punti su cui abbiamo di nuovo girato, no? Su cui anche in modo pubblico, ma anche noi stessi, e non solo i vescovi, il Papa, cioè anche noi nelle nostre prassi, ci risultava troppo difficile continuare a ragionare come quelli che condividono le domande e non le risposte. Facciamo troppa fatica, e quindi poi, in modo educato, non più bruciando la gente sul rogo, non più, come dire, dicendo che vanno all'inferno tutti quelli che non hanno le mie stesse risposte, cioè in modo più carino dal punto di vista del metodo, ma rimaniamo comunque, siamo tornati comunque a pensare che in fondo dovremmo avere le risposte, che in fondo la nostra identità si gioca non sull'ignoranza ma sulla verità. Ora è l'identità di Dio che si gioca sulla verità, per dirla teologicamente, la nostra si gioca sull'ignoranza, soprattutto la nostra identità comune, perché la verità trasformata in una cosa, in una frase, in un oggetto, in una, significa che a quel punto lì la verità diventa esclusiva. Io ce l'ho e tu non ce l'hai. Quindi posso pensare che non vai all'inferno, che Dio, insomma, in fondo è misericordioso, perdona anche quelli tonti, però comunque io ce l'ho e tu non ce l'hai, e non c'è un'altra via. Ma c'è una cosa che tutti possiamo avere in contemporanea, anche quando siamo tutti diversi, che è l'ignoranza. È esattamente il contrario la questione. È su ciò che non so che siamo fratelli. E non c'è, e a quel punto non c'è uno steccato che ci divide, perché non c'è solo una cosa che non si può sapere. Si possono non sapere tante cose. Quindi pur nella nostra diversità siamo tutti dalla stessa parte. Non so se riesco un poco a spiegarmi. Allora, l'ignoranza è il primo termine, il secondo è la conversione. Convertitevi dunque, cambiate vita. Ecco, detto così, è di una semplicità scoraggiante, ma è così. Convertirsi, cioè proprio girate dall'altra parte, strutturatevi in un altro modo, no? Ristrutturatevi a partire dalla vostra ignoranza, non dall'io, no? Non da dire io scelgo, io faccio, io sono, io, ma convertitevi e cambiate vita. Mettetevi a vivere come gente che chiede l'elemosina, che aspetta d'altrove la risposta, che è ricca solo di domande. Perché così possano giungere i tempi della consolazione. Per essere consolati bisogna prima essere desolati, cioè bisogna essere poveri perché la consolazione ci possa raggiungere. Per cominciare a saltare e lodare Dio bisogna essere stati storpi. E noi invece il primo passaggio ce lo vorremmo sempre saltare, vorremmo essere consolati, ma non si sa di quale sofferenza che non assumiamo, non so come dire, ma i tempi della consolazione... La consolazione è l'altra faccia della dinamica del conflitto di cui dicevamo. La consolazione è a caro prezzo. Non si viene consolati se non si è feriti. E poi però è ancora più bello, perché già per me si poteva fermare qua. L'ignoranza, convertitevi, cambiate vita, perché giunga la consolazione. Perfetto. Già mi sembra... una bella identità comune, condivisa, no? Noi condividiamo la stessa ignoranza, condividiamo lo stesso sforzo di conversione, condividiamo la stessa desiderio della consolazione. Ma c'è di più, c'è ancora una quarta parola, no? Bisogna che il cielo lo accolga, accolga Cristo, fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose. Allora, questa è una frase girata strana come linguaggio, tutto quello che volete, ma è chiaro, è che cosa dice? Gesù non è qua, qui sono cavoli nostri, i cieli lo accolgono, qui sono cavoli nostri fino a che le cose siano ricostituite, le cose, finché sia instaurato il regno di Dio, finché il mondo funzioni in un altro modo, e questi sono cavoli nostri. Perché Gesù nel frattempo è in cielo. Allora uno ha un bel dire, la Chiesa, sai cosa vuoi? Si è fatta di uomini, quindi siamo tutti peccatori. Certo che sì. Che scoperta, no? Nessuno è perfetto a priori, ok? C'è un piccolo particolare, per quello non serve una Chiesa. Cioè, nel senso che siamo peccatori lo sappiamo. Il problema è la ricostituzione di luoghi che funzionino secondo la santità, non secondo il peccato. E per quello serve una chiesa, perché ci sia un luogo dove i criteri che si usano sono altri, dove per esempio sia possibile richiamarsi gli uni gli altri come peccatori. Per questo uno dei testi più citati sulla costituzione della comunità dei discepoli è quello della correzione fraterna. Perché appunto si ricostituiscano tutte le cose, mentre il Signore è nel cielo. Allora, è verissimo, le nostre comunità non devono essere perfette, non possono esserle e non lo saranno, e non è quella la questione, ma per esempio, umane, sì, e se non lo sono bisogna incavolarsi, e bisogna cambiarle, bisogna convertirsi e cambiare vita. Dove ci siano i privilegi giusti, sì. Per esempio, Vaticano II ci dice: l'opzione preferenziale per i poveri è il privilegio giusto per una comunità che vuole ricostituire una serie di cose. Dopo secoli in cui, in qualche modo, la Chiesa ha pensato che il modo per mostrare la gloria di Dio era stare a fianco dei potenti, ci dice l'opzione preferenziale per i poveri ristabilisce i criteri giusti. Non per motivi politici, ideologici, economici, no, no, perché sono i criteri giusti della ricostituzione di tutte le cose. E su questo, secondo me, abbiamo tutti un po' perso la capacità di indignarci. Nel senso che bisognerebbe ricominciare a dire, rispetto alla Chiesa, una serie di questioni e rimparare a dirle, come dire, non contro le persone, ma contro le forme, sì. Non lo so, come impieghiamo i soldi nelle nostre comunità ecclesiali, per esempio? Quali sono i criteri che ci diamo rispetto ai soldi? E allora uno dice, io su questa cosa qua penso che questo non sia un criterio che ricostituisce tutte le cose. Dice, sì, però sai, il mondo va così. E il mondo sì, ma la Chiesa no. Non deve andare così. Dice, ma tutti rubano un po' sulle tasse. Ecco, la Chiesa no, per esempio, non dovrebbe. Cioè, dovremmo ricominciare a richiamarci gli uni gli altri alla ricostituzione di tutte le cose. Allora, sto facendo tardissimo, questa ricostituzione di tutte le cose è, come dire, il testimone, la pietra innalzata di Giosuè. È qui che si rivede sul piano oggettivo quello che là era segnato in modo un po' arcaico, no? Da una costruzione simbolico-sacrale, no? Si tira su un masso per ricordare, eh? E qui, in questa logica più moderna, è la ricostituzione di tutte le cose, le regole che cambiano, no? E che questa strada non sia facile, il libro degli Atti, che comincia qui, lo mostra benissimo, no? Ma che anche ci si provi a trovare la strada, no? Pensate a tutta la vicenda sui brontolamenti delle vedove, degli orfani, della parte greca della comunità rispetto alla parte giudaica della comunità, cioè, ma danno di più a loro che a noi, eccetera. E allora si riunirono i 12 e istituirono i diaconi e i 7 che si occupano delle mense, cioè provano a organizzarsi per una prassi in cui sia visibile nelle cose che condividiamo l'ignoranza, che cerchiamo di convertirci e che costruiamo consolazione e riceviamo per questo consolazione. Allora, io credo che da questo punto di vista questo testo ci riaiuti a prendere le idee un po' dell'altra volta, a rimasticarle su un piano più personale, ma anche a girarle dal passato. Allora, la memoria in Giosuè si fa sull'identità sperimentata, qui è una comunità che è in attesa. E cioè, Pietro lancia un discorso, la comunità sta nascendo, ci si comincerà dal versetto seguente ad organizzare, e si dovrà capire perché bisogna circoncidersi oppure no, con la questione della casa di Cornelio, no? Pietro che è preoccupato che bisogna tenersi alla legge ebraica, Paolo che dice no, però basta, la circoncisione è finita, gli animali puri e impuri. Arriverà Paolo con la sua conversione un po' strampalata e poi che comincia ad andare in giro a predicare, a fare, a insegnare, e dovrà tornare a Gerusalemme per mettersi d'accordo con Pietro, perché non erano proprio uguali i due, facevano abbastanza cose diverse. Cioè, da lì in poi la comunità comincia, no? Questo è un testo di un'attesa, cioè di quello che sta per succedere, no? Di come ci dobbiamo occupare del tempo, non è un testo della memoria, no? E ridice un po' le stesse cose, ma girate dall'altra parte. Basta.